dal capitolo 15, leggiamo i versetti da 11 a 16. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione e lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Gesù ha raccontato le due parabole della gioia di Dio, la gioia di Dio per la conversione di un solo peccatore. Ma come mai l'uomo diventa peccatore? Gesù aveva parlato di una pecora smarrita, di una moneta perduta, e si riferiva con queste immagini all'uomo perduto, all'uomo smarrito. Ma nel racconto delle parabole precedenti, la pecora si smarrisce forse per l'incuria del pastore, così rimproveravano i profeti. I pastori che non avevano cura delle gregge, che lasciavano che le pecore si disperdano. La donna che ha perso la moneta può essere accusata di sbadataggine, colpa sua, non è colpa della moneta, perché la moneta non ha decisione e volontà. L'uomo come fa a perdersi? Di chi è la colpa della sua perdizione, della sua lontananza, del suo smarrimento? Forse che è colpa di qualcun altro, che è colpa di Dio? Si può dare a Dio la colpa della distanza dell'uomo da Lui? Che cos'è il peccato? E la gioia di Dio raccontata nelle parabole era per il peccatore che si converte. Allora dobbiamo sapere cosa vuol dire chi è il peccatore, ma anche che significa convertirsi. E allora Gesù, per spiegare questo un solo peccatore che si converte, racconta la terza parabola, in modo da vedere in maniera più precisa anche la gioia di Dio, le motivazioni della gioia di Dio, vedere meglio che significa un peccatore che si converte. In questa prima parte di parabola che vediamo adesso, vedremo soltanto cosa vuol dire un peccatore. Comincia così Gesù: un uomo aveva due figli. Gesù certamente, lo si capisce andando avanti nella parabola, vuol parlare di Dio. E qui paragona Dio a un uomo. È un paragone abbastanza azzardato. È vero che l'uomo è creato a somiglianza di Dio, ma non è vero viceversa. Dio non è a somiglianza dell'uomo, perché l'uomo è sempre e soltanto peccatore, è egoista. Quindi Dio non è a somiglianza dell'uomo. Dio non porta nel suo cuore l'egoismo che purtroppo porta continuamente l'uomo. Però noi abbiamo a disposizione, per capire davvero le cose, capirle fino in fondo, e quindi anche per capire i segreti di Dio, cioè l'essere di Dio, il suo amore e il suo agire, noi abbiamo a disposizione soltanto le nostre esperienze umane. Quindi, anche per comprendere il mistero di Dio, Gesù deve far riferimento alle nostre esperienze umane. Perciò ecco che parla di, per parlare di Dio, parla di un uomo. Pur correndo rischi, ma si fida, anche Gesù si fida, come noi vogliamo fidarci dello Spirito Santo, che ci illuminerà nella comprensione anche degli esempi e dei paragoni, anche se questi non bisogna portarli oltre a quello che vuol dire positivamente la parabola. Un uomo aveva due figli, due bastano per lo scopo che Gesù si prefigge col racconto della parabola. Non è che Gesù vuol proporre come famiglia ideale due figli soltanto. Qui i due figli servono per la comprensione della parabola. E bastano due perché sono due le categorie di ascoltatori presenti a Gesù. Sono due. La prima, i peccatori, che sono venuti per ascoltarlo. La seconda, i farisei e gli scribi, che sono pronti a mormorare. Sono due categorie di persone presenti con due atteggiamenti totalmente differenti. Quindi Gesù, raccontando la parabola, la racconta per loro, e allora porterà due persone, i due figli, contrapposti per far capire la situazione di queste due categorie, di questi due tipi, di questi due modi di rapportarsi a Dio e poi, in fin dei conti, anche per rapportarsi gli uni con gli altri. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre. Il più giovane prende la parola per rivolgersi al padre. Il più giovane è quello che ha meno diritti in famiglia, quello che ha meno esperienza. Il più giovane dei due disse al padre. Si rivolge al padre e lo chiama proprio così, padre. Quindi riconosce la paternità. Però da ciò che segue dopo comprendiamo come questa paternità è intesa da questo figlio in un modo strano, cioè estraneo alla paternità stessa. Noi ci aspetteremmo, dopo questa prima parola, padre, ci aspetteremmo eccomi. Oppure, dimmi quello che intendi fare, che lo faccio io. E invece, dammi. E allora comprendiamo che questo figlio, invece che aver imparato dal padre la generosità, la disponibilità, la prontezza a donare vita, ha assunto un atteggiamento contrario. L'egocentrismo, l'egoismo, il voler avere. Attenzione alle cose invece che alle persone. Dammi. L'accostamento di queste due parole, padre, dammi, ci fanno intuire, forse anche capire, il dolore che comincia a sorgere nel cuore di questo padre. Perché queste due parole, padre, dammi, esprimono un distacco voluto, esprimono la rottura della comunione, esprimono il rifiuto della condizione di figlio, perché nonostante che lo chiami padre, non lo tratta da padre, non lo riconosce profondamente come tale, ma lo riconosce piuttosto come padrone. Padrone di cose, padrone di ricchezze. Pur dicendogli padre, ma aggiungendo la parola dammi, noi capiamo che questo figlio vede suo padre come uno che possiede delle cose, non come uno con cui vivere in comunione, nella pace, nel servizio, nell'amore, ma come uno che possiede delle cose. Quindi lo vede come padrone. Dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Questo figlio si è informato dagli avvocati e sa che gli spetta una parte. Se i figli sono due, un terzo del patrimonio. Al primo figlio spetta il doppio degli altri figli. Essendo due soli, a lui spetta un terzo. E questa parte la vuole. Naturalmente è strana anche questa volontà. Va al di là del diritto. Il diritto di allora prevedeva che comunque il padre conserva l'usufrutto su tutto, finché vive. Se questo figlio vuole prima la sua parte, prima che muoia il padre deve, per accontentare il figlio, deve rinunciare all'usufrutto su quella parte. Dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Sentiamo davvero in queste parole tutto l'egocentrismo e l'egoismo di questo figlio. E allora possiamo anche comprendere quanto questo padre soffre nel vedere che il figlio non gli assomiglia, non ha assunto le disponibilità di amore di un padre, non ha accolto la volontà di comunione del Padre. Il Padre sente che il patrimonio sta diventando causa di divisione, occasione di allontanamento del Figlio. E il Padre divise tra loro le sue sostanze. Il Padre non si mette a ragionare col Figlio, non discute, rinuncia ai propri diritti. Forse si è accorto che è inutile qualunque parola con questo Figlio, non essendoci più comunione, non è disponibile ad accogliere più nessuna parola. E allora il Padre lascia al Figlio la sua libertà, gliela lascia esercitare come vuole. Questo Figlio ha visto il Padre come padrone, la casa del Padre come prigione, e quindi non vede l'ora di allontanarsi. Pochi giorni dopo, quindi, le cose si susseguono con rapidità, perché quando uno ormai rompe la comunione spirituale, fa presto a rompere anche tutto il resto. Quando uno rompe la comunione col Padre, l'ha già rotta anche coi fratelli. Pochi giorni dopo, il Figlio più giovane raccolse tutte le sue cose, partì. La rottura porta conseguenze di allontanamento. Se la casa del Padre è vista come prigione, il Padre stesso è visto come un carceriere, e allora non si vede l'ora del distacco. Nel Vangelo di Giovanni Gesù riprende un pochino questo concetto quando parla della libertà e dice che lui è venuto per dare libertà. Se, ecco, lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il Figlio vi resta sempre. Quando uno in casa si sente come in prigione, come schiavo, non vede l'ora di andarsene. È quello che è successo anche nella Chiesa e che succede continuamente. Quando uno, un giovane, nella Chiesa si sente come in prigione, perché non ha sviluppato l'amore, il rapporto d'amore con gli altri e con Dio, non vede l'ora di andarsene e abbandona la Chiesa. E il Padre gli lascia la sua libertà, ben sapendo che questa libertà porterà frutti amari. Ma il Padre lascia la libertà. Partì per un paese lontano. Lontano. Questa parola cosa significa? In pratica, per la Palestina, paese lontano è anche un paese distante 10 chilometri, basta passare i confini. E siamo già non solo all'estero, ma siamo già in un territorio pagano. Siamo già in un luogo dove si adorano gli idoli. Quindi la lontananza è davvero molto grande, perché è una lontananza da tutte le abitudini e soprattutto dalla fede. un paese lontano, quindi è come dire un paese pagano. In quel paese non si può servire Dio. Non c'è più il tempio dove puoi andare ad adorare Dio. In quel paese non c'è più la sinagoga con la riunione per l'ascolto della parola di Dio. Andare in un paese lontano vuol dire rinunciare alla comunione di fede con gli altri, vuol dire rinunciare alla fede propria, vuol dire apostasia, vuol dire mettersi al servizio di altre divinità. Partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze. Vivendo in modo dissoluto. Il peccato principale, il primo peccato di questo figlio più giovane è questa sfiducia nel padre, questo non vedere il padre come padre, ma vederlo come padrone. Questo cambiamento di sguardo, del proprio sguardo, è l'origine, potremmo chiamarlo quasi peccato originale. Da questo primo peccato, da questo primo disorientamento, viene tutto il resto. Viene la decisione di andarsene, viene l'abbandono della fede, viene l'abbandono della comunità di fede. E poi vengono tutti gli altri peccati, perché non ci sono più i 10 comandamenti che ti regolano la vita. Non ci sono più. Quindi sperpera le sostanze, vive in modo dissoluto, peccati su peccati, tutti conseguenze del primo peccato, quello il più grave. Gli altri sono ovvi, vengono per forza, si può quasi dire che vengono per forza, di conseguenza. Allontanarsi dal proprio padre e dalla sua casa non ha che conseguenze di accumulare peccati su peccati. Vive in modo dissoluto, cioè senza regole, senza sapienza, senza prudenza. La lontananza dal padre era stata vista come libertà dal figlio. Questa libertà, da che cosa era questa parvenza di libertà? Da che cosa era tenuta in piedi? Era tenuta in piedi ancora dalla proprietà del padre. Finché questo figlio aveva la proprietà del padre, gli pareva di godere libertà, godeva libertà. Erano le sostanze che aveva portato con sé, che gli davano la sensazione di essere libero, finché aveva da spendere, ma spendeva le cose di suo padre. Ciò che era del padre gli dava vita. Una volta finite le cose del padre, cosa resta? Resta solitudine, la solitudine peggiore. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia. Finite le cose del padre, la libertà comincia a vacillare, comincia a esserci fame, comincia a esserci solitudine, la solitudine peggiore, comincia questo giovane a fare esperienza di morte. Vede davanti a sé soltanto la possibilità di morire. Allora andò a mettersi al servizio. Ecco la libertà cosa diventa. Finite le cose del Padre, la sua libertà diventa schiavitù. Schiavitù scelta, liberamente scelta, ma schiavitù. Andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione. Siamo in un paese lontano, quindi questo abitante è pagano, si mette al servizio di un pagano, diventa schiavo per scelta. Questa schiavitù non è un castigo, è una conseguenza della propria libertà. È una decisione presa liberamente per continuare la propria libertà, quella che pensava fosse libertà. Cominciò a trovarsi nel bisogno, andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi, quindi deve servire gli interessi di un pagano, a pascolare i porci sono animali immondi, gli ebrei non li possono mangiare, quindi non li possono allevare. I porci non possono posare i piedi sul terreno di Israele. Pascolare i porci vuol dire proprio servire gli idoli. È l'apostasia completa. Questo giovane sperimenta l'emarginazione più assoluta. Anche da se stesso, perché lui stesso ha una repulsione verso i porci e deve servire i porci, allevare i porci, fare gli interessi dei porci. I porci devono vivere, devono crescere, devono ingrassare, quindi lui deve fare gli interessi dei porci. È emarginato persino da se stesso, dalla propria coscienza, dal proprio intimo. Lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci, a servire, a tenere in vita gli animali immondi. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci. Addirittura avrebbe voluto, nella sua solitudine e nella sua fame, almeno aver comunione coi porci, comunione di mensa, mangiare con loro quel che mangiano loro. Tanto si era ridotto alla solitudine più amara, ma nemmeno quella gli è concessa. Ma nessuno gli dava nulla. Si trova nella solitudine che assomiglia a quella di Adamo quando andava in cerca tra gli animali di una compagnia. Ma non ne ha provato, finché Dio non è intervenuto e gli ha presentato, dopo il sonno profondo, gli ha presentato Eva. osso delle sue ossa, non un animale. È proprio la solitudine più difficile che anche disperata. Nessuno gli dava nulla. Pascolare i porci è la conseguenza, non scelta, ma obbligata, del peccato, cioè dell'allontanamento dal Padre. Chi si allontana dal Padre si trova, prima o poi, volente o nolente, si trova a pascolare porci, cioè a fare gli interessi degli idoli, a fare gli interessi di ciò che è nemico dell'uomo. C'era un proverbio ebreo o ebraico: quando un ebreo è ridotto alle carrube si converte. E noi diciamo qualche volta: bisogna proprio arrivare fino in fondo per poter risalire o per decidersi di risalire. Finché uno non arriva fino in fondo, e gli ebrei lo dicevano con questo proverbio: quando un ebreo è ridotto alle carrube, si converte. E così anche Gesù descriverà la continuazione nel resto di questa parabola. Ma noi ci fermiamo qui, questa mattina, questo primo tempo, a considerare il movimento di allontanamento da Dio, la partenza, le conseguenze della partenza, dove porta l'essere distanti dal Padre. Voi non siete più in questa situazione, forse non siete mai stati. Forse ci siete anche stati in questa situazione di allontanamento. Forse siete anche arrivati a mangiare qualche carruba o ad avere solo carrube da mangiare. Ricordatevi di quel periodo, come dice anche San Paolo più volte: ricordatevi quando eravate pagani. Adesso non mi ricordo esattamente i passi, ma più volte San Paolo dice ai cristiani: fatevi venire in mente qual era la vostra situazione, allora potete apprezzare un po' di più la libertà in cui vi trovate adesso, la condizione di figli in cui Dio vi ha, a cui Dio vi ha chiamati. Potete apprezzare meglio le conseguenze della vostra fede e rimanere perseveranti. Altrimenti, se vi dimenticate quel che eravate, può darsi che adesso non apprezzate più tanto quel che siete e ritornate indietro. Questo c'è il rischio, perché quel giovane che se n'è andato era il figlio, era figlio, è rimasto figlio, ma era figlio, figlio che non apprezzava la bellezza e non sapeva cosa voleva dire essere lontano dal Padre, altrimenti non se ne sarebbe andato. Ma noi che siamo stati, che abbiamo l'esperienza di essere stati lontani dal Padre, sappiamo cosa vuol dire mangiare le carrube, essere ridotti alle carrube. E quindi ricordiamoci di quel periodo, per poter apprezzare. E se per caso non avessimo avuto un periodo così, in cui siamo stati ridotti alle carrube, almeno osserviamo senza giudizio, ma osserviamo la situazione di quelli che lo sono, per poter rimanere fermi e perseveranti in quella situazione di figli in cui il Padre ci ha chiamati. Ecco, quindi in questa mattinata ci fermiamo sulla prima parte della parabola, sulla parte dell'allontanamento, come Gesù vede e come Gesù descrive l'allontanamento del figlio dalla casa del padre, dal cuore del padre, dalla vita, dalla sapienza, dall'amore del padre. Dove l'uomo è capace di arrivare? L'uomo figlio. Dove è capace di arrivare? Dove lo porta la sua sete di libertà, tra virgolette? E questo servirà senz'altro per apprezzare il dono che Dio ci ha già fatto, della sua amicizia, della sua paternità. Siamo lodato Gesù Cristo.